Il miracolo del mare lo troviamo al capitolo 14. Anche questo è un testo composito, complesso, quindi uno non può sognare di adesso lo leggo, vedo cosa dice, basta, no? In realtà è un testo con molte fratture narrative, con molte incoerenze anche, e di sicuro combina due versioni di uno stesso avvenimento. Dunque, nel primo racconto, che si potrebbe chiamare il racconto del prosciugamento delle acque, della terra resa asciutta, e che potrebbe essere compatibilissimo con l'idea di, come si dice, di acquitrini, che è il vento che si solleva, asciuga, e poi invece torna il temporale, vedremo, no? In questo primo racconto il faraone e il suo esercito inseguono i figli di Israele, versetti 5-7, li raggiungono la sera sulla riva del mare. All'avvicinarsi del faraone, Mosè rassicura gli israeliti, Yahweh li protegge e combatterà per loro, versetti 10-14. La colonna di nube si interpone tra i due campi, impedendo agli egiziani di avvicinarsi. Yahweh sospinge il mare con un forte vento da est che rinsecca l'acqua. Tra le acque aperte si apre così il passaggio agli israeliti, versetto 19-21. Al mattino Yahweh getta il panico nel campo degli egiziani, che cercano di fuggire ma non ci riescono, versetto 24 seguenti. Quel giorno Israele è stato salvato dalla mano degli egiziani, da Yahweh. Il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè, versetti 30-31. La seconda versione, secondo racconto potremmo dire, è il racconto della divisione delle acque, no? Comincia con un indirizzo di Dio a Mosè, versetto 1-4. Israele deve tornare indietro e accamparsi sulla riva del mare. Là il Signore si glorificherà. Questa è proprio la messa in scena, no? Si darà gloria, farà vedere il suo splendore, no? A spese del faraone e degli egiziani, manifesterà la sua gloria. Versetti 17-18. Dopo che gli egiziani hanno raggiunto i figli di Israele sulla riva del mare, versetto 9, Yahweh ordina a Mosè di stendere la mano sul mare per dividerne le acque e permettere agli israeliti di passare a piedi asciutti. Versetti 16, 22, 29. Quando arrivano all'altra riva, Yahweh ordina a Mosè una seconda volta di stendere la mano perché le acque rifluiscono sugli egiziani. Versetti 26, 27. È lo sterminio totale dei nemici, tutti i cavalli, i carri, i cavalieri e l'esercito del faraone. 9, 23 e 28. Il passaggio del mare è quindi la manifestazione della gloria di Yahweh e il riconoscimento della sovranità di Yahweh. Ecco, qui abbiamo un esempio tipico della connessione stretta tra evento e fede, no? Si può ricostruire ciò che è avvenuto a partire da questi racconti. Molti ci provano. Cioè, in qualche maniera è possibile ricostruire anche un evento plausibile. Per esempio, il fatto, che sembra abbastanza chiaro da questo racconto, che i figli di Israele guidati da Mosè non avrebbero scelto la via diretta verso nord, quella che segue la costa, per intenderci, quella che seguivano gli eserciti. Questa via è la più comoda, ma è disseminata di fortificazioni e quindi non può essere una via di fuga per dei fuggitivi. Passando più a sud, i fuggitivi arrivano al cosiddetto Mar Rosso, Yam Suf, il mare delle canne o dei giunchi, Un gruppo in fuga con tutto il bestiame, i bagagli, le donne, i bambini, difficilmente può attraversare questa zona a piedi asciutti, appunto. L'arrivo dei soldati egiziani provoca il panico. Il vento da est, che apre un guado, permette di passare, alzando una violenta tempesta di sabbia. È accolto come un segno di Dio. Poi d'improvviso, come succede spesso, lì il vento cambia e porta abbondanti piogge. I carri degli egiziani sprofondano nella sabbia umida e si fracassano gli uni contro gli altri. Alla fine gli elementi si placano, ma le truppe egiziane devono rinunciare al loro inseguimento e incassare un cocente fallimento. Spiegazione, voglio dire, si può dare, noi tutti soddisfatti, moderni, cioè, ricondotta alla ragione finalmente, no? Ma il problema non è questo, per il testo, no? Sia che sia l'uomo razionale che dà una spiegazione, sia che sia un uomo più ingenuo, più sacrale, che ne dà una più credulona, più interventista, ma il livello del testo appunto non riguarda esattamente questo. È il tuo problema di lettore, te lo risolvi, voglio dire, lo affronti, no? Cosa diviene il miracolo del mare in questa ricostruzione? Certo, per il razionalista, per cui il miracolo è la cosa soprannaturale che va fuori dalle leggi della natura, chiaro, non c'è miracolo, quindi non è vero. Ma vedete quanto è razionalistico questo atteggiamento? Se il miracolo appunto non è il fatto fuori dalla natura, ma è il segno appunto, no? È il segno di un'alleanza con la vita, con gli eventi della vita, è il segno della fede appunto. Ma comunque non... raccontare comunque le cose così, spiegandole appunto, vuol dire passare a lato di ciò che gli autori vogliono dire, questo mi interessa invece. La Bibbia dice un'altra cosa. In quegli avvenimenti che avevano provocato la sconfitta dei loro inseguitori e la loro salvezza, gli israeliti hanno visto Dio all'opera. Dio ha inviato loro Mosè. Lui ha annunciato la liberazione, lui l'ha realizzata. Che le cose siano avvenute in una maniera o in un'altra, più o meno naturale o più o meno eccezionale. L'importante è, in questo racconto, che l'evento sia stato colto come si può dire, come grazia da dentro, che la fede vi abbia visto che la forza ultima in gioco, la forza incomparabile unica, era la forza di Dio. Ne è risultato appunto uno stupore. Questa liberazione è sempre stata accompagnata da un racconto pieno di fede, appunto, no? Ma è come se io ti raccontassi per tutta la vita la nascita di un mio bambino. E te la celebrassi continuamente nella fede. Che poi venga quello che è in ospedale col lettore, con la lente che ti dice fa così, si muove così. Cosa cambia? Ne è risultato uno stupore. Un riconoscimento profondo, a partire dal quale appunto si parlava di meraviglia, di prodigio, di miracolo appunto, di grande segno. Anche se l'evento poteva essere spiegato dalla natura delle cose, della storia, anche se si poteva ricorrere o si doveva ricorrere al vento, alla bassa marea, alla tempesta, al temporale e ad ogni altro processo naturale. Il testo parla quindi di altra cosa rispetto a una semplice fuga dall'Egitto. Parla di teofania, versetto 17-18, Dio dimostra la sua gloria e di salvezza in quel giorno il Signore salvò Israele. Alla vista del miracolo, Israele risponde con la fede, il popolo credette in Yahweh e in Mosè, suo servo. Del resto, ma adesso appunto data la chiave, poi se leggete, cogliete tutti i passaggi. Per esempio, il passaggio del mare è ritmato da tre brevi interventi nei quali Yahweh rivela anticipatamente a Mosè il corso degli eventi. E ciascuna delle tre sezioni si conclude con la reazione di un protagonista, che è come una confessione di fede. Prima Mosè, versetti 13-14, poi gli egiziani, versetto 25, poi Israele, versetto 30-31. In questo senso, vedete, per l'autore sacerdotale, gli interventi di Dio sulla natura, le piaghe, non fanno che prefigurare il giudizio di Dio nella storia, la scomparsa degli egiziani nel mare. Il Dio di Israele rivela la sua gloria quando si manifesta come il Signore della storia. È Lui che conduce le nazioni e salva il suo popolo. A due riprese Mosè stende la mano, secondo racconto, perché le acque aprono un passaggio agli israeliti e si richiudono sugli egiziani. Un gesto che apre un cammino di vita nelle acque della morte, e l'altro gesto che dona la morte alla morte precipitando il faraone nel mare. E capite perché, appunto, i cristiani, Giovedì Santo lo facciamo solennemente, no? Si legge il testo di Esodo e poi la cena, perché i cristiani, appunto, abbiano reinterpretato la morte e resurrezione di Cristo come il passaggio del Mar Rosso, come l'Esodo, appunto. Il battesimo. E infatti, guardate il capitolo 15 subito, un salmo di ringraziamento. Il miracolo del mare è cantato, celebrato in un poema. Esodo 15, 1-21. La notte di Pasqua, sapete che si canta questo cantico di salvezza. Lettura dell'Esodo, la notte di Pasqua obbligatoria, e il Salmo è questo cantico, appunto, no? Al punto di partenza c'è un versetto con il quale Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, trascina le donne in cori di danze. Guardate il versetto 21. Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Questo è un ritornello che appartiene alle più antiche tradizioni di Israele. È la liturgia dell'Esodo. E l'acclamazione di Miriam è ripresa, amplificata, fino a inglobare tutte le meraviglie dell'Esodo, la conquista di Canaan e l'edificazione del Tempio. Perché in realtà il capitolo 15 non celebra solo l'uscita dall'Egitto, ma già l'entrata nella terra promessa. Ed è una processione gloriosa fino al santuario di Yahweh, appunto. Per confermare questa idea, appunto, che si tratta di una liturgia.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Per me tu prepari un
manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
L'ultimo elemento di questo racconto, i capitoli che ho saltato, dal capitolo 11 al capitolo 13, il colmo dei colmi, uno crede che si stia raccontando una storia, in realtà in questi due capitoli si fanno dei racconti di feste e di liturgie, il memoriale appunto della salvezza. Tutta questa parte del testo, capitolo 11:1, al capitolo 13, versetto 16, che parla dell'agnello pasquale, dei pani azimi, della consacrazione dei primogeniti. E quindi è riferimento alla legislazione che concerne la festa, le regole della festa della Pasqua e il racconto della prima celebrazione di questa festa. Tre riti compongono questa festa, ve lo dico brevemente, sono cose che sappiamo, ma appunto anche suggestivo in questo racconto vedere gli ingredienti, no, che sono dentro. Il primo elemento è il banchetto pasquale. Cos'è la Pasqua? Essa ha origine attraverso lo studio delle feste di primavera dei nomadi semiti, è possibile ricostruire l'origine della Pasqua. È la festa di popolazioni che vivono di allevamento di piccolo bestiame, che viene celebrata quindi fuori da ogni santuario, senza altare, senza preti, no? Ogni famiglia offre un agnello o un capretto del suo gregge. Si tratta di animali ancora giovani, i primi nati probabilmente dell'anno precedente. Immolato l'animale, il padre di famiglia compie il rito di sangue. Cioè con il sangue della vittima si segnano i montanti della tenda, quando si è in tenda, in seguito gli stipiti delle case, appunto, delle porte. Gesto evidentemente deputato a proteggere dalle potenze malefiche. Poi segue il banchetto familiare. La vittima è arrostita al fuoco, mangiata con il pane azimo dei beduini, un po' di farina e di acqua, senza lievito, quindi condita con qualche erba del deserto. Questa festa è celebrata di notte, quando non c'è da fare con le bestie, e con la luna piena, perché per avere la luce necessaria. Questo rito antico è descritto dettagliatamente in Esodo 12, 3-14, di fonte sacerdotale, evidentemente. Nei suoi due elementi, il sangue come segno di protezione e il banchetto cultuale, consumato in famiglia. La famiglia si riunirà e mangerà la carne di un agnello. Si mangerà questa carne arrostita al fuoco con pani azimi ed erbe amare. Il pasto, anche questo lo leggiamo il Giovedì Santo, ricordate, il pasto sarà preso in tenuta di viaggio, la cintura ai fianchi, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Sarà celebrata la Pasqua il 14° giorno del primo mese dell'anno, il mese di Abib, che cade all'inizio di primavera. Quel giorno, 12-14, quel giorno sarà per voi un memoriale, Zikaron. È la parola decisiva anche per capire la messa dei cristiani, memoriale, no? Quel giorno sarà per voi un memoriale e lo celebrerete come festa del Signore, di Yahweh, appunto, no? Quindi questo è il primo elemento della festa, il banchetto pasquale. Ricordate che il testamento di Gesù avviene in questo contesto, in un contesto di banchetto pasquale, no? Secondo elemento, i pani azimi senza lievito, Esodo 12:50-20. Questa festa risale anch'essa a un vecchio costume, nato stavolta in popolazioni sedentarie, perché è necessario raccogliere orzo, appunto. Ogni anno in primavera c'è all'inizio del primo raccolto, vedremo il significato poi di questo primo, cioè dopo, mica tanto, devo 3 minuti, Ogni anno in primavera si celebra un rito che segna un nuovo ciclo agricolo, si elimina dalla casa ogni traccia del vecchio lievito e si mangiano pani senza lievito per 7 giorni. Il lievito che provoca la fermentazione, guardate Gesù, non accostatevi al lievito fermentato, no? Il lievito che provoca la fermentazione è il segno di un'impurità che bisogna eliminare, la traccia dell'antico raccolto che non deve compromettere il nuovo. Le due feste, Pasqua e Azimi, erano separate, i più antichi calendari le tengono separate, così in Esodo 23, in Esodo 34, ma poco alla volta, cadono nello stesso periodo di primavera, vengono associate per costituire alla fine una sola festa nel rituale sacerdotale, come in Esodo 12, appunto. Vedremo l'operazione. Dei ritmi, quindi, dei simboli naturali vengono collegati alla storicità dell'evento e vengono ritualizzati dal rito. Questo è il processo, no? Ma anche noi facciamo così. Il pane e il vino frutto della terra, del lavoro dell'uomo, la sera prima di morire. No. Terzo elemento, la consacrazione dei primogeniti. Quindi, banchetto pasquale, pane azimi, la consacrazione dei primogeniti, Esodo 13:1-2 e 11:16. Vedete, la logica profonda di questi riti è che tutto ciò che comincia, l'animale tenero, appunto, il primo degli animali, il pane fresco, appunto, buttando via quello vecchio, tutto ciò che comincia riveste un significato particolare. La prima nascita o i primi frutti rappresentano una realtà significativa, è vicino all'origine, no? E questa è la loro forza simbolica. Non stupisce che l'offerta dei primi frutti o dei primi nati del bestiame, cioè il fatto di offrire i primi frutti o i primogeniti del bestiame, sia una pratica che si trova in numerosi popoli. Cioè i primi prodotti sono proprietà della divinità da cui si desidera avere la benedizione. Si fa dono agli dèi per proteggere questa vita che comincia e per ringraziarli di questa nascita che ne annuncia altre. Quest'uso, abbiamo visto, esisteva presso i pastori nomadi e anche presso i contadini sedentari. Gli uni il rito del pane, gli altri il rito dell'animale, no? Caino e Abele, poi, no? La storia di Caino e Abele. Il principio, questo principio di fondo, è richiamato in Esodo 13:1-2, dove si dice: consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni madre tra gli israeliti, di uomini o di animali, esso appartiene a me. Ebbene, quest'uso e questo rito viene storicizzato. Cioè, è ricordando l'uscita dall'Egitto e la decima piaga, 9 più 1, che è raccontata qui in mezzo, la morte dei primogeniti degli egiziani. È ricordando l'uscita dall'Egitto e la morte dei primogeniti degli egiziani che gli israeliti sacrificano i primogeniti dei loro greggi e riscattano i primogeniti dei loro figli, appunto. Guardate i due versetti, Esodo 13, versetti 14-15. Quando tuo figlio domani ti domanderà: che cosa significa ciò? Tu gli risponderai: con braccio potente il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla condizione servile. Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nel paese d'Egitto, e i primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al Signore ogni primo frutto del seno materno, se di sesso maschile, e riscatto ogni primogenito dei miei figli. Beh, anche qui appunto si può chiedere, certo, ma è vano chiedersi della catastrofe che può nascondersi dietro un tale racconto. Il rito qui è in primo piano e il racconto è chiaramente eziologico, è spiegativo, no? Questi tre elementi sono le componenti del rito di Pasqua, il banchetto pasquale, i pani azimi, la consacrazione dei primogeniti. Molto prima di Mosè esisteva un antico rito sacrificale che si trova presso gli arabi preislamici. E in questo senso ci si può chiedere, la Pasqua degli Israeliti non sarebbe che una sopravvivenza pagana, la continuazione di un sacrificio arcaico? Ormai penso la risposta è chiara, no? La Pasqua significa per Israele altro ormai, è la celebrazione di un evento in cui Israele ha riconosciuto la presenza e l'azione di Dio a favore del suo popolo. I gesti sono gli stessi, il senso è radicalmente cambiato. La festa non è più la celebrazione del ciclo delle stagioni e del ritmo della natura, ma è memoriale della meraviglia di Dio. È avvenuto un processo di storicizzazione. Pensate quando la Dei Verbum dice che Dio si rivela attraverso la storia, no? Cosa vuol dire poi? Cioè, come la Bibbia ci aiuta a capire cosa vuol dire questo, no? È avvenuto un processo di storicizzazione, cioè di ancoraggio di un rito in un evento storico che all'origine non gli era legato. Lo stesso processo che si ritrova nella festa delle tende, nella festa del sabato, nel rito della circoncisione, è successo così. Sono tutti riti nati evidentemente da tradizioni naturalistiche, religiose, che sono diventati appunto le modalità di interpretare l'alleanza nella storia, appunto. Il che non significa che la storia dell'uscita dall'Egitto è stata inventata per spiegare la festa. Al contrario, il culto ha permesso di preservare il memoriale di avvenimenti storici e di tenerne vivo il significato, appunto, no? E allora chiudiamo. Quando rileggerete queste storie, nel leggere queste storie raccontate in questi primi capitoli dell'Esodo, cercate soprattutto, spero che l'indicazione appunto serva in questa direzione, di cogliervi la trama della nascita di un popolo. Questo è il tema fondamentale di questi racconti. A più riprese Dio chiede al faraone, per la bocca di Mosè, di lasciar partire il suo popolo perché possa servirlo. E alla fine il faraone si vede obbligato a lasciar partire i figli di Israele. E durante il passaggio del mare, Yahweh è riconosciuto per ciò che egli è, colui che può realizzare il suo piano di salvezza e liberare il suo popolo, un popolo che passa alla libertà per proclamare le meraviglie di Dio. Vedremo poi nella prossima fase del racconto dove porta, cosa vuol dire servire Dio, il dono della legge, appunto, no? Vedete, anche noi, quando leggiamo il miracolo del mare, li ha liberati, la liberazione. Ma la liberazione per che cosa, appunto? Per la libertà, per il dono della legge, per l'alleanza, no? Questa storia, la creazione di un popolo, o la celebrazione dell'alleanza, è commemorata ogni anno nelle celebrazioni liturgiche della Pasqua. Israele si ricorda allora le ore decisive dell'uscita dall'Egitto, del passaggio del Signore. Il Salmo 78, ricordate, mette in rilievo il ruolo dei genitori nella trasmissione di questa tradizione alle nuove generazioni. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che Egli ha compiuto. È il padre che insegnerà ai suoi figli i comandamenti di Yahweh e inculcherà le tradizioni religiose nazionali e il senso della grande storia di Israele, no? Mi veniva in mente ieri sera il gruppo dei genitori a prima comunione, poveretti. No, cosa vuol dire tirare insieme adesso della gente? Poveretti anche noi, dico, maciullati, no? Dispersi. Shema Israel, inculcalo ai tuoi figli. È nato così, perché all'inizio per ricordare si faceva il nodo sul fazzoletto, no? Si faceva appunto una benda sulla fronte, un segno sulle mani, per ricordare che per la forza della sua mano che Yahweh ci ha fatto uscire dall'Egitto, come dice Esodo 13:9. E da qui nascerà l'uso dei tefillim, dei filatteri, cioè di questi nastri di cuoio che si legano sul braccio e sulla fronte, sugli stipiti delle case, con dentro i pezzetti di pergamena in cui ci sono gli estratti di questi passi dell'Esodo, di quel del Deuteronomio, no? Cioè, questi filatteri. Inculcalo tuo figlio, tienilo in casa, mettilo sul braccio, sulla fronte, appunto. Shema Israel, ricordati Israele, appunto. E niente illustra meglio questa responsabilità dei genitori del testo in cui il figlio interroga i genitori, bell'esempio di un gioco di domande e risposte che costituisce una vera catechesi. Capitolo 12 di Esodo, versetto 26-27. La catechesi funzionerebbe se fosse così, se partisse da una domanda del figlio e se papà e mamma sapessero davvero dar ragione a partire da ciò che Dio ha fatto. Capite perché facciamo difficoltà a far catechesi? Il rituale della Pasqua non è un semplice ricordo, ma è un memoriale, come diciamo noi, è un ricordo efficace, come i sacramenti, appunto. Con la celebrazione della Pasqua e con la pratica di una vita secondo i comandamenti, la comunità compie dei gesti che mettono oggi davanti all'iniziativa di Dio. Grazie al memoriale, l'evento non è solo evocato, ma ricevuto e restituito alla sua attualità. Così anno dopo anno, generazione dopo generazione, di padre in figlio, la festa della Pasqua rinnova l'alleanza. Attesta l'oggi dell'intervento di Dio a favore del suo popolo. È un invito a nascere e a vivere con Dio. È un invito a vivere secondo l'alleanza.